Capitolo 45, commento Matteo, capitolo 16, da 13 a 28, l'ombra della croce. L'opera di Cristo sulla terra volgeva verso la conclusione. Gesù scorgeva a tratti vividi le ultime scene della sua vita. Prima dell'incarnazione aveva visto tutto il cammino che avrebbe percorso per la salvezza degli uomini, dalla mangiatoia sino al Calvario. Prima ancora di lasciare il cielo, aveva contemplato le angosce che avrebbe provato, gli insulti che avrebbe ricevuto, le privazioni che avrebbe sopportato. Tuttavia disse al Padre: «Eccomi, vengo. Sta scritto di me nel rotolo del libro. Dio mio, io prendo piacere a fare la tua volontà e la tua legge è dentro al mio cuore». Egli contemplava sempre i frutti del suo sacrificio. Nelle pene e nelle rinunce lo confortava il pensiero che la sua fatica non sarebbe stata vana. Offrendo la vita per gli uomini, li avrebbe ricondotti a Dio. Però prima di questo ci sarebbe stato il peso dei peccati del mondo. Sulla sua anima innocente sarebbe scesa l'ombra di un dolore indescrivibile, ma per la gioia riservatale egli volle sopportare la croce e sprezzò il vituperio. I suoi discepoli non scorgevano quelle scene future. Si stava avvicinando il tempo in cui avrebbero assistito alla sua agonia. Avrebbero visto tra le mani dei suoi nemici e inchiodato sulla croce del Calvario colui che avevano amato e in cui avevano confidato. Presto Gesù li avrebbe lasciati privi di conforto della sua presenza visibile. Sapeva che sarebbero stati oggetto di odio e di persecuzione e voleva che fossero preparati ad affrontare la prova. Gesù si trovava con i discepoli in una cittadina vicino a Cesarea di Filippo, oltre i confini della Galilea, in una regione ove prevaleva l'idolatria. I discepoli, in più stretto contatto con il paganesimo, potevano vedere le forme di superstizione diffuse in tutto il mondo e sentire maggiormente la loro responsabilità verso i pagani. Durante il suo soggiorno in questa regione, più che istruire la folla, egli si dedicò ai suoi discepoli. Gesù voleva parlare loro delle sofferenze future, ma preferì appartarsi in preghiera affinché il loro cuore fosse pronto a ricevere le sue parole. In seguito, prima di rivelare le sue sofferenze future, dette loro l'occasione di confessare la loro fede per rafforzarli in vista della prova. Fece questa domanda: «Chi dice la gente che sia il figliuol dell'uomo?» I discepoli ammisero con tristezza che Israele non aveva riconosciuto il Messia. Alcuni avevano visto i suoi miracoli e lo avevano proclamato figlio di Davide. Le folle sfamate a Betsaida volevano proclamarlo re di Israele. Molti, disposti ad accoglierlo come profeta, non credevano però che fosse il Messia. Gesù chiese allora direttamente ai discepoli: «E voi, chi dite che io sia?» Pietro rispose: «Tu sei il Cristo, il figliuol dell'Iddio vivente». Sin dal principio Pietro aveva creduto in Gesù come Messia. Molti altri, convinti dalla predicazione di Giovanni Battista, avevano accettato l'agnello di Dio, ma poi avevano dubitato della missione di Giovanni quando l'avevano visto in prigione decapitato e ora si chiedevano se Gesù fosse veramente il Messia lungamente atteso. Molti discepoli che avevano aspettato con impazienza che Gesù salisse sul trono di Davide lo abbandonarono quando videro che non aveva quella intenzione. Ma Pietro e gli altri discepoli gli restarono fedeli. L'incostanza di coloro che prima lo acclamavano e poi lo condannavano non influì sulla fede di quell'apostolo di Cristo. Egli dichiarò: «Tu sei il Cristo, il figliuol dell'Iddio vivente». Non attese che il suo Signore fosse rivestito di onori regali, ma l'accettò nell'umiliazione. Pietro aveva espresso la fede dei dodici, ma i discepoli erano ancora lontani dal comprendere la missione di Gesù. L'opposizione e le accuse dei sacerdoti e degli anziani non li avevano allontanati da lui, ma li avevano lasciati perplessi. Non vedevano chiaro davanti a sé. a motivo dei primi insegnamenti ricevuti dai rabbini e dalla forza della tradizione, non riuscivano a distinguere la verità. Ogni tanto dei preziosi raggi di luce provenienti da Gesù risplendevano su loro, ma nonostante ciò brancolavano spesso nel buio. Quel giorno però, di fronte alla suprema prova della loro fede, lo Spirito Santo riposava su di loro con potenza. Per un istante il loro sguardo si volse dalle cose che si vedono verso quelle che non si vedono e ravvisarono sotto le sembianze umane la gloria del Figlio di Dio. Gesù rispose a Pietro: «Tu sei beato, Simone, figliuol di Giona, perché non la carne e il sangue t'hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli». La verità confessata da Pietro è il fondamento della fede. In ciò, secondo Gesù, consiste la vita eterna. Ma questa conoscenza non deve essere un motivo di vanto. Essa non fu rivelata a Pietro per una sua sapienza o bontà personali. L'umanità non potrà mai con i soli suoi mezzi pervenire alla conoscenza delle cose divine. Si tratta di cose più alte del cielo. E tu, che faresti? Di cose più profonde del soggiorno dei morti. Come le conosceresti? Solo lo spirito di adozione ci rende capaci di discernere le cose profonde di Dio, cose che occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo. Dio le ha rivelate per mezzo dello spirito, perché lo spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio. Il segreto dell'Eterno è per quelli che lo temono. Il fatto che Pietro abbia riconosciuto la gloria divina di Cristo attesta che era stato ammaestrato da Dio. Gesù gli disse: «Tu sei beato, Simone, figliol di Giona, perché non la carne e il sangue t'hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli». Gesù continuò: «E io altresì ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere». La parola Pietro significa pietra, sasso che rotola. Pietro non era dunque la roccia su cui la chiesa è stata fondata. Le porte dell'Hades prevalsero su di lui quando rinnegò il suo Signore con giuramenti e imprecazioni. Ma la Chiesa è stata fondata su colui contro il quale le porte dell'Hades non possono prevalere. Secoli prima che nascesse il Salvatore, Mosè aveva parlato della rocca della salvezza di Israele. Il salmista aveva cantato alla sua forte rocca. Isaia aveva scritto: «Perciò così parla il Signore l'Eterno. Ecco, io ho posto come fondamento in Sion una pietra provata, una pietra angolare preziosa, un fondamento solido». Anche Pietro, scrivendo per ispirazione, applica a Gesù questa profezia. «Seppure avete gustato che il Signore è buono, accostandovi a Lui, pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siete edificati qual casa spirituale». Nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù. Gesù ha detto: «Su questa pietra edificherò la mia chiesa». In presenza di Dio e di tutto l'universo, Cristo ha fondato la sua chiesa sopra la rocca vivente. Egli stesso è la rocca, egli che è stato ferito e straziato per noi. Contro la chiesa costruita su questo fondamento, le porte dell'Hades non potranno prevalere. La chiesa sembrava ancora molto debole quando Gesù pronunciò queste parole. Non vi era che un pugno di credenti contro cui si sarebbero scatenate tutte le potenze del male umane diaboliche. Ma i discepoli non dovevano temere. Fondati sulla rocca potente, non sarebbero stati travolti. Per 6.000 anni la fede ha costruito su Cristo. Per 6.000 anni i flutti e le tempeste della collera satanica si sono accaniti contro la rocca della nostra salvezza, ma essa è rimasta incrollabile. Pietro aveva confessato la verità, che è il fondamento della fede della Chiesa. Per questo Gesù lo onorò come il rappresentante di tutti i credenti. Gli disse: Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli. Le chiavi del regno dei cieli sono gli stessi insegnamenti di Cristo. Questa espressione comprende tutta la scrittura che ci è stata data da Cristo. Le parole che indicano la via della salvezza hanno il potere di aprire o di chiudere il cielo. Coloro che predicano la parola di Dio sono un odore di vita a vita o di morte a morte. La loro missione produce risultati eterni. Il Salvatore non affidò il ministero dell'Evangelo al solo Pietro. Egli ripeté più tardi quelle stesse parole a tutta la Chiesa. La stessa autorità fu conferita anche ai dodici come rappresentanti dei credenti. Se Gesù avesse dato a un solo discepolo un'autorità preminente, gli altri non avrebbero a lungo discusso per sapere chi fosse il maggiore, ma si sarebbero sottomessi alla volontà del Maestro e avrebbero rispettato il prescelto. Lungi dal porre uno dei discepoli a capo degli altri, Cristo disse loro: «Ma voi non vi fate chiamar Maestro e non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, Cristo. Il capo d'ogni uomo è Cristo. Dio, che ha messo ogni cosa sotto i piedi del Salvatore, l'ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui, il compimento di Lui, che porta a compimento ogni cosa in tutti. Essa deve ubbidirgli come al suo capo. La Chiesa non dipende dall'uomo e non deve essere dominata da lui. Molti pretendono che la posizione di fiducia che occupano nella Chiesa dia loro il diritto di prescrivere ciò che gli altri devono credere e fare. Dio non approva tali pretese. Gesù dice: «Voi siete tutti fratelli. Tutti sono esposti alla tentazione e sono soggetti all'errore. Non dobbiamo lasciarci guidare da alcun essere finito. La rocca della fede è la presenza vivente di Cristo nella Chiesa. Su di essa possono appoggiarsi tutti. Ma coloro che si reputano i più forti diventano i più deboli se la loro capacità non viene da Cristo. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio. Quanto alla rocca, l'opera sua è perfetta. Beati tutti quelli che si confidano in lui». Dopo la confessione di Pietro, Gesù proibì ai discepoli di dire a chiunque che egli era il Messia. Lo proibì a motivo della irriducibile opposizione degli scribi e dei farisei. Il popolo e gli stessi discepoli avevano una concezione errata del Messia, e se Gesù avesse reso pubblico quel titolo, essi non avrebbero ben compreso il carattere della sua opera. Invece egli si rivelava loro giorno per giorno come il Salvatore e voleva che così acquistassero un concetto esatto della sua messianicità. I discepoli speravano sempre in Cristo come in un principe terreno. Pensavano che, sebbene per tanto tempo avesse nascosto le sue intenzioni, non sarebbe restato nella povertà e nell'ombra, e che presto avrebbe stabilito il suo regno. Non avevano mai pensato che l'odio dei sacerdoti e dei rabbini fosse invincibile, che Gesù sarebbe stato respinto dalla sua nazione, condannato come seduttore, crocifisso come malfattore. Ma l'ora della potenza delle tenebre si stava avvicinando e Gesù voleva che i discepoli conoscessero la lotta incombente. Il presentimento della prova lo rattristava. Non aveva ancora detto nulla ai discepoli della sua sofferenza e della sua morte. Solo nel colloquio con Nicodemo aveva alluso alla croce. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Ma i discepoli non avevano udito quelle parole, e anche se le avessero udite, non le avrebbero comprese. Tuttavia, dopo aver ascoltato le sue parole, dopo aver contemplato le sue opere, nonostante le sue umili origini e l'opposizione dei sacerdoti e del popolo, potevano associarsi alla testimonianza di Pietro: «Tu sei il Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente». Era così venuto il momento di sollevare il velo dell'avvenire. Da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrir molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. I discepoli ascoltavano muti di dolore e di sbigottimento. Gesù aveva appena accettato la testimonianza di Pietro sulla sua filiazione divina. L'allusione che ora faceva alle sue sofferenze e alla sua morte parve loro incomprensibile. Pietro non poté tacere. Si rivolse al maestro come se volesse strapparlo alla sorte da cui era minacciato ed esclamò: «Tolga ciò e Dio, Signore, questo non ti avverrà mai!» Pietro amava il suo Signore, ma Gesù non lo lodò per aver espresso il suo desiderio di risparmiargli le sofferenze. Le parole di Pietro non erano fatte per incoraggiare e consolare Gesù in vista della grande prova. Esse non erano in armonia né col piano divino della salvezza del mondo, né con l'esempio di abnegazione dato da Gesù, e potevano produrre nei discepoli uno stato d'animo opposto a quello che Gesù voleva. Per queste ragioni il Salvatore pronunciò uno dei più severi rimproveri mai usciti dalle sue labbra. «Vattene via da me, Satana! Tu mi sei di scandalo! Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini!» Satana si dava da fare per scoraggiare Gesù e per distoglierlo dalla sua missione. Pietro, col suo amore cieco, collaborava inconsapevolmente con lui. Il principe del male gli aveva ispirato quel pensiero e quel desiderio. Nel deserto Satana aveva offerto a Cristo il dominio del mondo a condizione che rinunciasse a calcare il sentiero della umiliazione e del sacrificio. Ora rivolgeva al discepolo di Cristo la stessa tentazione. Voleva che gli occhi di Pietro contemplassero la gloria terrena rifiutando la croce che Gesù indicava. Per mezzo di Pietro Satana tentava ancora Gesù. Ma il Salvatore non lo ascoltò. Pensò al suo discepolo di fronte al quale Satana si era posto per impedire che il suo cuore fosse toccato dal sacrificio di Cristo per lui. Le parole di Gesù non erano tanto dirette a Pietro quanto a colui che le aveva ispirate per separarlo dal suo Redentore. «Vattene via da me, o Satana!» Gesù lo invitava a non intromettersi fra lui e il suo discepolo, affinché potesse rivelare a questi direttamente il mistero del suo amore. Fu un'amara lezione per Pietro, il quale lentamente comprese che la strada di Cristo sulla terra passava attraverso la sofferenza e l'umiliazione. L'apostolo era allora riluttante a partecipare alle sofferenze di Cristo, ma poi, nella durezza della prova, apprezzerà il bene di quella comunione. Molto tempo dopo, quando il suo corpo si era già curvato sotto il peso degli anni e delle fatiche, scriverà: «Diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi, quasi che vi avvenisse qualcosa di strano. Anzi, in quanto partecipate alla sofferenza di Cristo, rallegratevene, affinché anche alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi giubilando». Gesù disse ai discepoli che dovevano seguire la sua vita di abnegazione. Chiamandolo accanto a sé anche la folla, disse: «Se uno vuol venire dietro a me, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua». La croce, un supplizio in uso presso i romani, era uno strumento di morte crudele e infamante. I maggiori criminali erano costretti a portare la croce sino al luogo dell'esecuzione e resistevano disperatamente quando la si voleva porre sulle loro spalle, finché non venivano domati e lo strumento di tortura posto loro addosso. Ma Gesù invitò i suoi discepoli a prendere spontaneamente la croce e a portarla dietro a lui. Le sue parole, benché comprese solo in parte, significavano che i discepoli avrebbero dovuto affrontare le più profonde umiliazioni e persino la morte per amore di Cristo. Le parole del Salvatore esprimevano una rinuncia totale. Già Gesù l'aveva accettata per loro. Non era rimasto in cielo mentre noi eravamo perduti. Aveva lasciato le corti celesti per una vita di obbrobrio e di insulti, sino a una morte ignominiosa. Egli che possedeva gli inestimabili tesori celesti era diventato povero affinché noi diventassimo ricchi per la sua povertà. Dobbiamo seguirlo sul sentiero che egli ha già calcato. Crocifiggere il proprio io significa amare le anime per le quali Cristo è morto. Ogni figlio di Dio deve considerarsi un anello della catena lanciata per salvare il mondo. Deve sentirsi unito a Cristo nel suo piano di misericordia e andare con Lui alla ricerca dei perduti. Il cristiano deve ricordarsi che si è consacrato a Dio e che col suo carattere deve rivelare Cristo al mondo. L'abnegazione, la simpatia, l'amore di Cristo devono riapparire nella vita dei suoi seguaci. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. L'egoismo è morte. Nessun organo del corpo può vivere se si isola. Il cuore che cessasse di mandare sangue vitale alla mano e al capo perderebbe subito la sua forza. Come il sangue si diffonde in tutto il corpo, così l'amore di Cristo pervade tutta la Chiesa. Noi siamo membra gli uni degli altri e colui che si rifiuta di servire perisce. E che gioverà egli a un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Al di là della povertà e dell'umiliazione presente, Gesù mostrò ai discepoli il suo ritorno glorioso, non nello splendore di un trono terreno, ma nella gloria di Dio e degli eserciti celesti. Allora renderà ciascuno secondo l'opera sua. Poi li incoraggiò con questa promessa: in verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il figliol dell'uomo venire nel suo regno. I discepoli non compresero le sue parole. La gloria sembrava loro troppo lontana. I loro occhi guardavano più vicino. Una vita nella povertà, nell'umiliazione e nella sofferenza. Avrebbero dovuto rinunciare alla consolante speranza di un regno messianico. Non avrebbero visto il loro Signore salire sul trono di Davide. Ma era mai possibile che il Messia dovesse vivere come un povero vagabondo, disprezzato, respinto, messo a morte? Erano tristi perché amavano il Maestro. Dubitavano perché non potevano comprendere come il Figlio di Dio dovesse subire un'umiliazione così atroce. Come poteva rassegnarsi a un tale destino e abbandonarli in tenebre ancora più fitte di come erano prima che egli si rivelasse loro? I discepoli pensavano che nella regione di Cesarea di Filippi, ove si trovavano, il Messia fosse fuori del potere di Erode e di Caiafa e che non avesse nulla da temere dall'odio dei giudei e dalla potenza dei romani. Perché non continuare lì il suo ministero lontano dai farisei? Perché esporsi alla morte? Se fosse stato ucciso, come avrebbe potuto il suo regno stabilirsi così solidamente da non essere vinto dalle porte dell'Ades? Tutto ciò era per i discepoli un vero mistero. Camminavano lungo le rive del Mar di Galilea, dirigendosi verso la città nella quale tutte le loro speranze sarebbero cadute. Non osavano protestare con Cristo, ma parlavano a voce bassa e triste dell'avvenire. Si aggrappavano alla speranza che una circostanza imprevista scongiurasse la sventura che sembrava minacciare il loro Signore. Così, durante 6 lunghi e tristi giorni, i discepoli restarono in quella condizione di dolore, di dubbio, di speranza e di timore.